È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.37 per un'altra puntata della Zanzara, sempre in diretta con voi, soprattutto con le vostre opinioni sui fatti del giorno. Il numero per chiamarci 800 24 0024, ci sono anche gli sms, come sapete, 349 238 6666, lazanzara@radio24.it, dove andiamo subito ai titoli del TG2.
Ultimo saluto ai due alpini uccisi in Afghanistan, l'abbraccio di Napolitano ai parenti, il ricordo nell'omelia, il loro sacrificio non è stato vano. Berlusconi interviene sulle inchieste sugli appalti, Verdini e Scajola sono casi personali, nulla a che vedere con l'attività del governo e del partito. Male ancora le borse in tutta Europa, in calo anche Wall Street in apertura, euro sempre debole, manovra, governo al lavoro, confermati tagli agli stipendi di politici e manager. Il colpo al Museo d'Arte Moderna a Parigi, 5 tele portate via da un solo ladro inquadrato dalle telecamere, opere di Matisse, Picasso, Modigliani, l'allarme era rotto da settimane.
E andiamo a sentire anche i primi titoli di Studio Aperto 18.30.
Caduti per l'Italia e per il mondo, non sono morti invano. Solenni funerali a Roma per gli alpini uccisi in Afghanistan. Presenti le massime autorità dello Stato. Il commosso applauso della folla, il saluto del loro compagno ferito. Il premier Berlusconi torna sul tema della corruzione. Nessuna indulgenza per chi ha sbagliato, dice. Quelli emersi sono solo casi personali. E gli italiani lo sanno. Dal Consiglio dei Ministri, il primo decreto sul federalismo.
Un po' di teatrino della politica, sempre lei, non ce l'ho personalmente con Daniela Santanchè, però perché devo sentire certe cose? Daniela Santanchè, le famiglie comuni sono rovinate dalle intercettazioni, ma quali famiglie comuni, Santanchè? Sentite.
Ma quanti cittadini si sono trovati sui giornali, cittadini comuni, per non poi che sono stati, voglio dire, erano innocenti su questa gogna mediatica, quanti si sono ammazzati, quanti si sono uccisi, quante famiglie sono state rovinate?
Problema c'è sicuramente, però non si può affrontare in questo modo. Santanchè, che sostiene tutti hanno paura, ognuno di noi ha paura di parlare per telefono. Bah!
Tutti hanno paura e abbiamo paura di parlare al telefono di questioni private. A lei le sembra bello vivere in un paese dove si ha la paura di essere spiati? Abbiamo citato prima quel film, La vita degli altri. A lei piacerebbe che lei e i suoi figli vivessero in un paese così?
Basta, basta con la Santanchè. 800 24 00 24. Abbiamo con noi Beatrice Borromeo dalla redazione del Fatto, credo.
Buongiorno, sì, siamo qua.
Come sta?
Bene, sentendo la Santanchè mi viene da ridere perché mi viene da pensare che magari sono i membri della GCOM che hanno paura a parlare al telefono, più che oggi come oggi, più che i cittadini normali, cosa dite?
O da piangere più che da ridere, si può scegliere, da ridere o da piangere. Vabbè, io però voglio sapere una cosa, qui c'è una prova da fare, perché dopo alcune frasi pronunciate ieri da Berlusconi c'è una prova. Lei che motore di ricerca usa?
Anch'io.
No, vabbè, è troppo facile così. Mi dica, noi abbiamo la pronuncia esatta, perché l'abbiamo presa
Gogol.
Da un sito. Come lo pronuncia lei?
Gogol.
No,
ovviamente.
No. Mi dica sul serio. Google, pieno così. Ce l'abbiamo la pronuncia esatta, mandiamola.
Ma non è corretto, povero Berlusconi, chiedergli di stare al passo anche con queste cose.
Pronuncia esatta.
Google.
Che succede a Santoro?
Che succede?
Lei, insomma, dopo questa notizia di ieri, diffusa ieri, sì. È affranta, non gliene frega niente, pensa che sia tutta colpa di Berlusconi.
Ma io non sono troppo stupita del fatto che prima o poi si arrivasse a un, diciamo, a uno strappo, anche se secondo me si stanno scrivendo delle cose estremamente corrette e inesatte
in
quasi tutti i quotidiani. Beh, per esempio questa storia della buona uscita di Santoro mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ci sono giornali che oggi parlavano di 17 milioni di euro, una follia.
Cioè lei ha delle cifre esatte, no?
Ma no, assolutamente no, non vedo come potrei avercele, però ci sono delle cifre che sono standard quando si interrompe un rapporto di lavoro.
E il resto di cui si parla?
Calcolate in maniera standard.
E il resto di cui si parla, che cos'è? Il contratto per la per le
Ma
produzioni successive?
Ma sono totali invenzioni, secondo quello che sembra.
Perché ci sono molti politici, per esempio, molti politici, mi scusi, ieri, per esempio, hanno detto è uno scandalo che la RAI paghi tutti questi soldi per la buona uscita di Santoro. Secondo lei non sanno di cosa parlano?
No, secondo me ci stanno marciando sopra, sanno benissimo di che cosa parlano e come al solito usano le informazioni che vogliono distorcendole per raggiungere i loro obiettivi, altrimenti avrebbero dovuto dire per esempio che ha pure dovuto introdurre quest'anno un quarto break pubblicitario perché fa guadagnare talmente tanti soldi alla RAI e le richieste degli inserzionisti sono talmente alti che la RAI ha chiesto al programma di aggiungere un altro spazio di pubblicità.
Ho capito. Senta, secondo lei perché si è arrivati?
Vengono usate in maniera strumentale queste motivazioni.
Perché si è arrivati a questa situazione? Cioè perché è stato risolto il contratto e dall'anno prossimo anno zero non andrà più in onda? Secondo lei qual è la vera ragione? La ragione di fondo? Tutta colpa
allora,
di Berlusconi?
Io non sono nel gruppo di anno zero già da 2 anni, quindi non ho idea di quello che stia succedendo adesso. So che non si può continuare a far finta che quel programma vada in onda come gli altri e che sia un ambiente di lavoro in cui si può appunto lavorare e fare delle cose in maniera civile, in maniera normale. Insomma, le pressioni che ci sono ad anno zero, anche grazie all'inchiesta di Trani, sono veramente ormai note a tutti quanti ed erano pressioni che anche quando c'ero io si sentivano nel lavoro quotidiano, si passava più tempo a difendersi dagli attacchi che non a lavorare sui contenuti del programma.
Dunque, scusi un attimo, secondo lei è più per le pressioni che vengono dal governo, in questo caso da Berlusconi, che per una volontà di Santoro, come si diceva, di non recitare, poi sentiremo questa sera naturalmente, di non recitare sempre la stessa parte in commedia? Cioè, non ci può essere Santoro?
No, non ho la più pallida idea di quali siano le motivazioni di Santoro né di quali siano. Io sto soltanto constatando che c'era una situazione sia interna all'azienda, pensiamo che la RAI non ha mai ritirato il ricorso contro la sentenza che permetteva ad anno zero di andare in onda, cioè che è una follia, nel senso se tu vuoi che una trasmissione vada in onda e le vuoi dare la possibilità di lavorare serenamente non fai ricorso affinché non vada in onda.
Ma pare che nell'accordo ci sia anche la chiusura di questa vicenda che è arrivata in Cassazione, mi sembra, no?
Mm-hmm. Sì. E in secondo luogo appunto che da un certo punto di vista la RAI e dall'altro punto di vista la politica tutta, che poi erano la stessa cosa come ha mostrato l'inchiesta di Trani, perché c'era questo triangolo tra il Premier, l'autorità che avrebbe dovuto controllare appunto che tutto si svolgesse bene, cioè il garante per le comunicazioni e i reggenti RAI.
Però cerchiamo di fare una previsione su quello che potrebbe dire Santoro questa sera. Secondo lei
è solo il
motivo vero per cui l'anno prossimo anno zero non andrà in onda è solo perché è impossibile fare anno zero con il governo di centrodestra?
Intanto assolutamente direi che questa è una sciocchezza, nel senso che anche quando c'era il governo di centrosinistra la situazione, per esempio i primi mesi in cui lavoravo io ad anno zero c'era il governo di centrosinistra e le pressioni, l'ho scritto oggi in un petto sul Fatto Quotidiano, erano tanto forti quanto successivamente. È chiaro che Berlusconi ha sempre avuto un controllo molto...
Cioè per cui Santoro scomodo per tutti e dunque molla per questo, perché...
Diciamo che è molto difficile andare in onda in Italia se non sei un partito politico di riferimento che protegge. Detto questo, qui non c'è ancora stato nulla di definitivo e noi abbiamo sempre solo avuto una versione dei fatti. Non conosciamo la versione
sentiamo un attimo il traffico, torno subito e cerchiamo di collegarci meglio perché si sentiva poco. Allora, 18:47, sempre con noi Beatrice Borromeo, altri 2 minuti. A me pare, siccome c'è stato un accordo consensuale, ripeto, a me pare difficile pensare che qualcuno abbia costretto Santoro a lasciare la RAI e anno zero.
Che cos'è che sappiamo di certo? Non le sappiamo, cioè queste sono cose che
c'è un accordo, che c'è un accordo
consensuale.
No,
c'è...
d'accordo, diciamo, mettiamo che ci sia un accordo consensuale come sembra. Se c'è un accordo consensuale devono essere d'accordo in due e nessuno può prevedere adesso o poteva prevedere che Santoro non sarebbe stato in onda l'anno prossimo, sicuramente.
Guarda, Guardi, io quello che dico è semplicemente che noi dagli elementi che abbiamo adesso per valutare quello che sta succedendo possiamo soltanto constatare che andare in onda in un'azienda che fa di tutto per ostacolarti è estremamente complicato. Detto questo, i motivi, gli accordi, le cose sono cose che io, di cui io non sono a conoscenza e quindi non ipotizzo assolutamente nulla, perché non sta a me e anche perché insomma, però come ha scritto anche Travaglio oggi nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, mi sembra un'assurdità valutare una persona come Santoro semplicemente da una serie di voci che ci sono in giro in questo periodo, visto come lui si è comportato in tutta la sua carriera.
Cioè, su che cosa? Voci di che tipo?
Che cosa succede, no? Prima di puntare il dito, come stanno facendo in molti, perché mi sembra un'ipocrisia e anche una cecità per adesso.
E Vespa dice che a fare il martire, la vittima, si guadagnano un sacco di soldi, forse pensava ai 10 milioni di euro. Ma
pensi quanto si guadagna ad essere accondiscendente con tutti quanti.
Non lo so, quanto si guadagna? Tanto?
Beh, guardi lo stipendio di Vespa e così abbiamo anche una cifra precisa di quanto si guadagna.
Che stipendio ha?
Accomodanti, diciamo.
Non me lo ricordo lo stipendio di Vespa. Quanto
guadagna? Non lo so, ma io altro che pensare che non è lo stipendio di Vespa, veramente.
Lei quanto guadagna al Fatto?
Al Fatto noi abbiamo...
Nella sua busta paga quanto c'è?
Per adesso.
Nella sua busta paga esattamente quanto c'è? Sono curioso.
Guarda, è terribile. Ci sono 1200 lordi.
1200 lordi?
Sì, però che ti frega, anche lì.
No, cioè, no, a me non frega nulla. Siccome stiamo parlando dello stipendio, io posso dire pure il mio stipendio, non ho problemi.
Sì, però, lo so, però secondo me, io ti dico, io guadagno questo, no? Secondo
1200 lordi?
Sì, sì, esatto.
No,
se io, fai conto, se ci fosse qualcuno che, se io facessi guadagnare al Fatto Quotidiano quello che Santoro fa guadagnare alla RAI, sarebbe assurdo se io ricevessi dal Fatto Quotidiano uno stipendio
non stavo facendo
tutto
paragoni.
È molto relativo a quello che uno offre, no? All'ambiente di lavoro in cui lavora, in cui si trova, quindi secondo me è una strumentalizzazione molto facile, poi io non mi turba me particolarmente.
No, ma io sui soldi non c'è nessuna contestazione che si può fare, solo che magari qualcuno pensava...
Ci stanno dicendo molte falsità.
Cioè, c'è un'altra cosa e poi la lascio, ed è questa. Molti hanno attribuito in questi mesi, dopo la vicenda di Re per una notte, eccetera, eccetera, un ruolo a Santoro che andava al di là di quello del conduttore televisivo, no? Di baluardo,
certo,
della libertà di informazione.
Questo è emblematico del livello della... democrazia italiana,
e vabbè, questo, su questo possiamo discutere,
appellare a una sola trasmissione,
però il fatto che lui
libertà di stampa,
il fatto che lui lasci, insomma, molti non l'hanno presa bene anche nei blog, eccetera eccetera, il fatto che lui lasci anno zero con una transazione economica su cui non voglio discutere, questo è un fatto, cioè anche...
Sì, ma non è un fatto, nel senso che ancora noi non sappiamo se questa cosa è vera perché manca la firma. Questa è una cosa nota a tutti, no? Che manchi ancora la firma di Santoro su questo accordo presunto.
Vabbè, insomma, dobbiamo dare per scontato che questo accordo ci sarà.
Non sappiamo assolutamente diciamo la connotazione del tutto. Di conseguenza, io sono abituata che prima di parlare delle cose aspetto e vedo di capire di che cosa si tratta esattamente e soprattutto aspetto tutti i lati della storia, perché avere soltanto il lato della RAI, la RAI non si è guadagnata la mia fiducia, diciamo.
Va bene, adesso sentiremo Santoro questa sera. Grazie.
Grazie a voi.
18:51, ascoltatori, 800 24 00 24. Alberto da Frosinone, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Intervengo brevemente per fare alcune constatazioni, insomma, premesso che ognuno fa il lavoro che vuole fare e lo fa con professionalità, quindi non sto a discutere la professionalità di Santoro come giornalista. Volevo solamente ricordare che nell'anno 2004 il dottor Santoro è stato eletto come europarlamentare con 730.000 preferenze, quindi il più alto numero di preferenze tra i non capolista. Esattamente poco meno di un anno dopo lui si è dimesso. Quindi stiamo parlando di un professionista che è stato eletto come deputato, eurodeputato, quindi con diversi soldini, ha rinunciato a quei soldini per guadagnarne di più, è rientrato, ha fatto causa alla RAI ed ha avuto un indennizzo di 1.400.000 euro per poter rientrare a fare il suo lavoro.
Ma il punto qual è, Alberto?
Il punto è semplicemente che ieri sera sentivo dottor Luca Derese che parlava di difesa di libertà, qui credo che sia semplicemente difesa dei propri interessi, come è giusto che sia, però non veniamo a raccontare queste cose dicendo semplicemente che bisogna, che deve difendere i diritti suoi li difende benissimo, i diritti dei lavoratori, degli impiegati, degli operai non li difende, visto che comunque fa sempre capo una certa lauta ricompensa a quello che fa o che non fa.
Ho capito,
questo, dottor Cruciani.
Va bene, grazie, grazie. Maurizio da Verona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
5 per 1000 per Santoro.
Perché?
Perché sta piangendo, poveretto, con tutti i soldi che ha fatto guadagnare alla Rai. E lui adesso è il minimo, le dico solo una cosa, che è uno scandalo. E se non è
vero... Ma cos'è uno scandalo, mi scusi?
Uno scandalo i 10 milioni per uscire da un'azienda...
Non lo sappiamo.
No, ma allora lui perché non smentisce? Perché i giornalisti quando dicono contro qualcuno e a lui va bene, i giornalisti sono bravi. Adesso i giornalisti dicono che lui ha preso 10 milioni, i giornalisti sono tutti farabutti. Mettiamoci d'accordo allora. O lo sono sempre o non lo sono mai.
Maurizio, queste le cifre, tra l'altro le cifre delle transazioni, mi scusi un attimo, ma le cifre delle transazioni anche degli stipendi, è vero che siamo alla RAI che è un posto pubblico eccetera eccetera e dovrebbero essere diciamo un po' più chiari, però sulle cifre delle transazioni non è che per forza uno debba dire mi sono messo d'accordo per una cifra tot, o sì, perché siamo alla RAI secondo lei?
No, il fatto che lui si sia messo d'accordo o non si sia messo d'accordo, perché ognuno può fare una transazione e interesse. Il fatto che siamo messi d'accordo è sulla cifra, qua stiamo discutendo. Perché io non credo che lui sia stato costretto.
Scusi un attimo, però le faccio una domanda. Siccome siamo alla RAI, secondo lei la cifra eventuale della transazione deve essere resa pubblica?
Assolutamente, perché qua non stiamo parlando della Fininvest o stiamo parlando dell'azienda di Radio 24, faccio un esempio.
Sì,
stiamo
sì.
parlando della RAI, dove tutti i cittadini, pagando un canone, in piccola parte sono tutti partecipi al suo stipendio.
Ho capito. Grazie,
allora,
Maurizio, molto
minimo,
chiaro,
no?
Molto chiaro. Elisabetta da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Allora, mi ha fatto molta simpatia l'ultimo intervento di questo radioascoltatore. In effetti è vero, cioè il fatto che gli utenti pagano un canone alla RAI è giusto che ci sia un po'
però
di
trasparenza. Però mi scusi, le leggo su questo quello che ha scritto oggi Antonio Polito su Riformista. Ma che volete da Michele Santoro? Voi popolo del blog, voi strafatti del fatto... O voi professionisti dell'antiberlusconismo, o voi moralisti di ogni colore e risma. Ma che, credevate davvero che fosse Robin Hood, Emiliano Zapata, il subcomandante Marcos, l'ex Michele Chi è solo, e scusate se è poco, un notevole professionista dello spettacolo televisivo, nel suo caso sotto forma di informazione, che ha fatto un formidabile accordo con la sua azienda mettendo a frutto il suo valore di mercato. Ha fatto lo scivolo, come in tante aziende editoriali, una specie di prepensionamento. 3 anni di buona uscita a 6 anni dalla pensione. Un giornalista che si trasforma in editore, non il primo, e in quanto tale fornirà alla RAI 14 docufiction di 130 minuti l'una al prezzo di 1 milione ciascuna per complessivi 14 milioni in 2 anni, più la buona uscita si arriva alla cifra che prima ci diceva Beatrice Borromeo, cui lei non crede, di 16-17 milioni di euro. È uno scandalo tutto questo?
Ma lo scandalo, io vengo fuori da un'azienda dove queste cose sarebbero fiorellini, vengo fuori dall'Alitalia, quindi si può immaginare se queste cifre o cose del genere non sono all'orecchio e alla portata di tutti, eppure non sono state rese trasparenti. Ma al di là di questo, che è una polemica personale che non ha senso in quello che di cui stiamo parlando, io ritengo che il signor Santoro, per il quale io nutro una stima inconsiderata, proprio senza limiti, e per il quale io torno a casa e mi precipito davanti al televisore per vedere la sua trasmissione, faccia una tale audience e porti tale numero di spettatori,
allora...
ritengo che forse la RAI dovrebbe tenere conto anche di quanto Santoro... Poi chiaramente, ora sulle cifre io non posso...
No, ho capito bene, abbiamo il giornale radio, ci sentiamo con lei anche dopo, Elisabetta, 800 24 0024, GR. Siamo qui 19:18, 800 24 00 24. Abbiamo appreso con grande sollievo l'importo della busta paga di Beatrice Borromeo, 1200 euro lordi. Andiamo a sentire il titolo del TG3.
Appaltopoli, Scajola e Verdini, casi isolati, dice Berlusconi, ed appare come una netta presa di distanza da Verdini, ma poi smentisce. Intercettazioni cancellate, l'inasprimento delle pene per i cronisti Di Pietro, prima disfatta del regime, Fignani nel testo ancora forzature. Continuano a scendere le borse europee, intanto si stringono i tempi della manovra, sospesi i prepensionamenti ai dipendenti di Camera e Senato. I funerali dei due alpini uccisi in Afghanistan non sono morti invano, dice Monsignor Pelvi nell'omelia. Un minuto di silenzio in tutte le caserme. Quadri di Modigliani, Picasso e Matisse per un valore di milioni di euro rubati forse da un ladro solitario al Museo d'Arte Moderna di Parigi. 100 sindaci sdraiati a terra in Piazza della Signoria a Firenze per protestare contro i tagli del governo ai comuni. Stelle del cinema schiave dei ritocchi estetici, ma non sempre il botulino aiuta. Una galleria di ritratti dalla Kidman a Meg Ryan.
Sky TG24, prima di mandarvi Sky voglio dirvi che Sky oggi è scesa in campo in maniera molto forte contro la legge sulle intercettazioni che è stata approvata dalla Commissione Giustizia del Senato, addirittura minacciando ricorsi in ogni sede, anche al Tribunale Europeo, non mi ricordo quale. Titoli di Sky, sentiamo se c'è questa notizia.
Via libera il CDM al federalismo demaniale, sospesi prepensionamenti per i parlamentari.
Per Berlusconi, quelli di Affittopoli sono casi isolati, ma promette severità con chi ha sbagliato.
Intercettazioni, il governo frena, pene meno gravi per i cronisti, restano quelle per gli editori.
Sky annuncia il ricorso alla Corte Europea, le norme sono un attacco alla libertà di stampa.
Euro ancora sui minimi e borse affondate dai dati americani sull'occupazione.
Grande folla commossa a Roma per i funerali dei due alpini uccisi in Afghanistan.
Colpo grosso a Parigi, rubati i quadri di Matisse, Picasso e Modigliani per 500 milioni.
Inter-Bayern meno 2, primo allenamento nero-azzurro a Madrid, arbitrerà un inglese.
Ecco il nuovo corso Juve, presentati Marotta e Del Neri, per Agnelli le persone giuste.
Maradona tira dritto, investe un cameraman con l'auto, anziché scusarsi lo insulta.
Prego, sali, sali pure, non un mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase. È carina da morire, quanta roba porca loca.
C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet, che consentono anche a piccole aziende di offrire i loro prodotti in tutti i paesi del mondo.
I capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno.
Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of...
Do you smoke, vuoi sigaretta? Che ti ridi, vuoi fumare? Mi fa gola, non capisce, ma è un amore.
Ma guarda che io uso internet.
Ma va?
Posso mandarti un'email? Scusa, poco scusa, più, poco
scusa,
più.
Scusa, no, usi internet.
Che motore di ricerca usa?
Che motore di ricerca usi?
Virgilio, Google.
Come?
Come l'altro, il secondo?
Virgilio, Google.
Che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un
Google,
po'
Google, Google.
Senza darci grande. Avete sentito in ordine di apparizione l'ormai famoso Silvio Berlusconi e Google, e poi Rutelli alle prese con l'inglese, e poi Mario Capanna oggi è un giorno da pecora, e poi la pronuncia esatta di Google. Il duello sui soldi, sullo stipendio dei deputati, un duello epico direi tra Paola Concia del Partito Democratico e Marina Ripa di Meana.
Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Io guadagno 15.000 euro e ne spendo 11.000. Per un anno ho raccolto tutte le ricevute, tutto quello che spendo. Io,
come fai a spendere 11.000?
Io prendo 11.000 euro perché partito, lavoro, al contrario di quello che dice mai. Lavoro, vado dal manzanare. Dal manzanare.
Scusa, io ho avuto un marito politico.
Un attimo.
Spendeva molto di ma insomma, caramba, non che tutto lo studiamo mai. Vissuto con lo stipendio.
No, scusate.
Adesso non esageriamo.
Scusate, ma voi... Giro tutta l'Italia.
Sentiamo, facciamo
poi venire in ufficio,
poi andiamo a mai.
Ricevute.
Di caldi se ne sta.
Viva i soldi!
E adesso inizia la battaglia, lo scontro vero, epico, dicevamo.
Non è che sto raccontando.
Ci porta le ricevute,
ma,
Maier.
Pochino me ne intendo. Scusa, c'è un tuo marito che ha fatto lo stesso mestiere tuo. Stai dicendo questo, però dico allora? Che mi pare che forse è un po' caricato. Che
caricato che?
Che ne so, mi pare che esageri.
Caricato che? Caricato
mi pare che esageri un po'.
Ma che esagero?
Scusa, io ho avuto un marito che è stato un politico della Prima Repubblica. Non credo che sia cambiato tanto. Scusa, allora. Viva i soldi!
Un'imbufalita e anche molto romanesca nel modo di parlare, Paola Concia.
Anna, io sono una persona seria, non carico niente.
Carichi, cioè, no, insomma, esageri, non so, arrotondi.
Ma esagero di che? Ma come te permetti? Ma come te permetti?
Sentiamo un attimo una canzone. Arrotondi, diciamo che arrotondi. Allora,
ma che esagera?
Perché la percezione della cassa è questa?
Vabbè, insomma, è spettacolare. Paola Concia contro Marina Ripa di Meana. E adesso sentiamo il modo in cui il vice sindaco di Roma, Mauro Cutrufo, ha esaltato le doti della capitale versus quelle di Venezia.
Quanto sei bella Roma, quando è sera.
Io volevo soltanto dire che non ci si può stupire del fatto che quando l'Italia vuole vincere una battaglia contro sportiva, contro Tokyo, contro New York, non le dico nemmeno contro la piccola Parigi, che è 12 volte più piccola di Roma, cioè grande quanto Milano.
La piccola Parigi? No, io lo dico un po' con ironia. No, no.
Le cose alla realtà della cronaca.
Ma no, ma lo dico solo per metterci
Parigi
un pizzico di cose.
Una grande storia e soprattutto una grande propaganda che la fa, come dire, titolare la grandeur. Però Parigi, e Sarkozy lo sa bene, ci ha provato in tutti i modi e non ci è riuscito, è molto piccola. È 12 volte più piccola di Roma. È 10.500 ettari contro i 130.000 di Roma.
Cutrufo, la grandezza delle città. Non so come si calcola, però che c'entra? Come si fa a dire la piccola Parigi e la grande Roma? Cutrufo, siamo secondi solo a Londra, dice ancora il vice sindaco di Roma.
Roma non è soltanto la capitale, non ha deciso Alemanno di portare qui le Olimpiadi e non ha mai chiesto di fare il Gran Premio di Formula 1 a Roma. È la più grande città in assoluto che c'è in Europa. È seconda, per un caso di ignoranza politica, secondo me, alla Greater London, cioè alla nona regione londinese, non è un comune, Londra è una regione, perché abbiamo ceduto Fiumicino, che è la 14ª circoscrizione, altrimenti saremmo più grandi della regione di Londra.
E per concludere, un po' di teatrino della politica, non manca mai. La prima apparizione del ministro dell'agricoltura, del neo ministro dell'agricoltura, non poteva che essere naturalmente da Bruno Vespa. Non per parlare dei problemi dell'agricoltura nazionale, però, ma delle diete, delle strepitose diete. Puntata ormai classica di Vespa, dedicata alle diete, quelle che fanno bene, quelle che fanno male, confessioni di Galan, mangiare bene, dieta, eccetera, eccetera.
È importante mangiare bene. Io non credo che sia un delitto mangiare anche un panzerotto. Basta che ci sia un po' di moderazione, quella che io non ho avuto, ma non ho avuta neanche nelle sigarette. Ad esempio, io fumavo 70 sigarette al
giorno.
Vi dico in tutta sincerità che è più difficile seguire una dieta rigorosa che smettere di fumare.
Addirittura?
Sì. Per me,
ma lei ha provato a fare la dieta qualche volta?
Sì, ci ho provato, ma è più difficile, dopo dipende da mille condizioni anche. Però vi assicuro, è difficile mangiare educatamente.
Per carità, noi spesso facciamo domande di questo tipo, dunque non è che possiamo criticare Bruno Vespa. Però Galan, Vespa fa benissimo a fare queste trasmissioni se gli ascolti gli danno ragione. Galan, la prima volta proprio di queste cose devi parlare. Sentiamo ancora, predico bene e razzolo male.
Sono il tipico esempio, me ne rendo conto, di chi predica bene e razzola male. Però vorrei predicare un'alimentazione corretta, sana, senza privazioni, perché di diete che hanno causato sflaceli dal punto di vista umano e psicologico è pieno il mondo.
Infatti.
Quindi saggezza. Curare anche un pelo la felicità, beh, no. È una cosa importante.
Mi piace.
Curare un pelo la felicità. Quale dieta per la prova costume? Era il titolo della trasmissione. Noi sentiamo invece come sta la borsa.
Sogno Veneto, vivo Veneto, scrivo Veneto, canto Veneto. Gente discreta, gente concreta, gente del Veneto.
Luca Zaia ieri alla Zanzara: non ci sto a Roma, voglio fare ricorso. Quanto gli erode a Zaia?
La nostra richiesta è innanzitutto di vedere le carte fino in fondo.
Di pioggia e di vento.
I salotti romani, grandi colpevoli.
Ma secondo me avevano deciso da subito. Questa è la cronaca di una morte annunciata. Ma perché noi siamo bravi a lavorare, siamo bravi a sgobbare, siamo bravi a progettare, a consegnare sempre i bilanci a posto, però ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale: le terrazze, i salotti, il giro che conta.
Ci vuole chiudere, Zaia. Censura, i pipistrelli contro le zanzare.
Noi abbiamo comprato i pipistrelli per le zanzare.
Ah, sì?
Sì, perché sembra che i pipistrelli se ne mangino una quantità.
.800 24 0024, riprendiamo con la Zanzara e con i vostri interventi su quello che volete. Come al solito, eravamo con la gentile Elisabetta da Roma. Ancora buonasera Elisabetta, grazie di essere rimasta.
Sì, sono rimasta, è stato anche simpatico.
Meno male, meno male.
Ho sentito cose che mi hanno fatto sorridere.
Cose che noi umani...
Ma comunque io ripeto, non voglio rubare tempo a tanti
lei altri. Lei è dispiaciuta perché l'anno prossimo non ci saranno zero, diciamo
sì,
la verità.
Sì, sì, no, ma il mio dispiacere conta ben poco, chiaramente, come
vabbè,
forse
conta,
molto poco
conta
mie,
come quello di tutti.
Impressioni. Però francamente mi sento di essere, forse sono un po' di parte, però francamente un programma come Anno Zero è un programma che acquista una fascia che è una fascia sofferente, una fascia che ha di popolazione che ha molti problemi. Quindi prima di sparare a zero, come si suol dire, tanto per stare in tema, su il nostro conduttore, direi forse meglio sarebbe aspettare, sperando che questo conduttore abbia la faccia tosta anche di dire pubblicamente e platealmente qual è la verità, visto che ormai siamo...
Infatti ci aspettiamo questo. Anche lei si aspetta questo stasera?
Io mi aspetto stasera. Questo. Io sono assolutamente... Io spero, io sono già davanti a casa, aspetto di finire di parlare con lei, poi mi piazzo lì davanti.
Un'ora prima.
Un'ora prima,
5 minuti prima.
Mi aspetto quella trasparenza che da questa persona che stimo, al di là di tutti... gli scandali economici dal quale sarà ovviamente sommerso.
Perché anche lei è un po' perplessa su questa vicenda, no?
Io sono molto perplessa perché non purtroppo non ho una fonte certa. Quindi
certo.
Non potendo fare riferimento a nulla di certo, prima di dire...
Però si può dire, Elisabetta, mi scusi un attimo, si può anche dire che insomma, sembra che ci sia stato un accordo consensuale. Poi Santoro non so cosa dirà stasera, probabilmente non gli ha fatto piacere il fatto che sia stata diffusa questa notizia prima della firma. Certo. D'accordo, però insomma, se l'accordo è consensuale, nessuno ha puntato una pistola sulla tempia di Santoro, o no?
No. Cioè io basta che uno si guarda
intorno, né si può credere secondo me mi permetta di dirlo, che ha ragione Beatrice Borromeo quando dice che era impossibile lavorare in quelle condizioni. Insomma, a me pare che le trasmissioni andassero in onda, certo con qualche problema, alla Rai è normale perché c'è la politica in ballo, ma non mi pare che fosse in discussione la presenza di Santoro per esempio l'anno prossimo, no? Cioè, se avesse voluto continuare avrebbe potuto tranquillamente, o no?
Mi permette di dire un'ultima battuta?
Prego.
Io credo, e poi ripeto, saranno poi le sue dichiarazioni, quelle di Santoro, a smentire me, così tanti altri, oppure a confermare quello che sta succedendo. Io credo che bisogna aspettare un attimo di sentire come stanno
andando. Sentiamo,
cose.
Noi aspettiamo, però noi parliamo.
Praticamente, però sì. Ripeto, non è questo che mi fa sentire indignata.
E che cosa la fa sentire indignata?
Ma mi fa sentire indignata perché questo è un mondo, il mondo della televisione, è un mondo dove queste cose ci sono sempre accadute, nel bene o nel male, che riguardano forse più lo spettacolo che non le trasmissioni di informazione. Ripeto, comunque, io sarei addirittura disposta quasi a chiudere un occhio, mi vergogno a dirlo, ma comunque, ripeto, tra virgolette, su una trasmissione del genere, perché è una trasmissione che purtroppo, ahinoi, è dalla parte, ed è vero che è di parte,
sì, però,
ma purtroppo la fascia... questa fascia.
Sì, però Elisabetta, su questo io mi permetto di dissentire. Io in generale vedo la televisione, ma la vedo non in prima serata, la vedo registrata il giorno dopo, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, non si può pensare che il mondo dell'informazione crolli improvvisamente se l'anno prossimo non c'è più anno zero. La ringrazio, adesso
non
parola...
Non è che questo fosse solo l'inizio, ma per no, poi far cadere tante altre trasmissioni.
Non credo proprio, non credo proprio. Comunque, insomma, vedremo. Grazie, Giancarlo da Frosinone, buonasera.
Buonasera.
Dica, Giancarlo.
Credo di ricalcare l'intervento dell'ascoltatrice precedente, in quanto anch'io sono... una persona che aspetta il martedì per vedere Ballarò, il giovedì per vedere Santoro, perché ne reputo ancora, per fortuna, non so fino a quando avremo questa possibilità di poter vedere e ascoltare delle informazioni vere a discapito delle altre che purtroppo sempre mano a mano vanno sempre più andando alla deriva. E trovo molto strumentale il fatto che proprio giornali vicino al nostro Presidente del Consiglio, tipo Il Giornale, Il Libero e guarda caso anche Il Corriere della Sera, che praticamente danno per prima subito questa notizia. E invece di fare...
Che significa danno per prima questa notizia? Non ho capito, Giancarlo.
Danno, cioè,
no, veramente la notizia... No, mi scusi un attimo, Giancarlo, la notizia dell'accordo di Santoro con la RAI è stata diffusa dall'ANSA, probabilmente per la fonte è la RAI, ma che c'entrano i giornali che l'hanno pubblicata? È normale che i giornali pubblicano questa notizia?
Che ricamato poi sopra?
Ma che significa ricamato? Ognuno ha... Ma tutti ne hanno scritto, Santoro, naturalmente con Giancarlo, mi scusi, tutti hanno scritto di Santoro.
Dica. Anche un'altra cosa. Cioè, ma se lei gioca in una squadra, c'è un grosso campione. Questo grosso campione le permette di fare tanti gol, le fa vincere magari anche delle partite dei
suoi.
A un certo punto la squadra, il presidente lo vuole vendere, ma non si sa perché questo giocatore, perché questo gli permette di poter incassare tanti soldi con le pubblicità che ha al suo attivo per quanto riguarda la voglia.
Sì, però lei sa benissimo, Giancarlo, lei sa benissimo che...
La RAI, però, mi scusi.
Sì, la RAI non è un'azienda come le altre, c'è la politica...
Santoro, per quale motivo vuole disparti Santoro? Per quale motivo vuole arrivare al punto di andare a rinunciare dei soldi quando questa televisione è una televisione pubblica dove noi paghiamo il canone e attraverso il canone...
Guardi, che è la RAI di oggi, che è al governo... Però, scusi un attimo, Giancarlo, non può fare il monologo, mi perdoni, che al governo della RAI di oggi convenga una buona uscita di Santoro, un'uscita di Santoro e comunque il fatto che anno zero non sia in onda può darsi, anche se poi su questo ci sono diverse valutazioni. C'è per esempio chi pensa che in realtà Santoro e le sue trasmissioni rafforzino Berlusconi, per cui insomma su questo le opinioni sono le più disparate. Comunque è vero,
ma queste sono le fantasie, rafforzassero Berlusconi,
insomma. Scusi un attimo, Giancarlo, la sua idea qual è allora? Che Berlusconi ha fatto di tutto per mandare via Santoro, questa è la sua opinione?
Scusatamente con lei, cioè, se è vero che il nostro Presidente del Consiglio venga rimborsato dal signor Santoro, per quale
motivo? Ma io sto dicendo che qualcuno
addirittura impiccato a tutti i telefoni per far sì che questo...
Non ha capito quello che voglio dire, Giancarlo.
Ho capito,
non ho detto questo, Giancarlo, non ho detto questo. Ho detto un'altra cosa, c'è una corrente, non ho detto che io ci credo, c'è una corrente di pensiero, anche autorevole da parte di osservatori, eccetera, che pensano che in qualche modo Santoro e Berlusconi siano due personaggi che si rafforzano l'un l'altro. Cioè, non è che lo penso solo io, anzi, io non ci credo a questa cosa, ma insomma, ho riferito di una parte dell'opinione pubblica, di una parte degli osservatori che sostengono una tesi del genere. La ringrazio, Giancarlo. Francesco da Roma, buonasera.
Pronto?
Prego, dica.
Buonasera. Io, guardi, sono perfettamente d'accordo con lei, dottore. Io questa gogna alla quale Santoro sarebbe stato costretto e che lo avrebbe così obbligato a presentare, a transare le sue dimissioni, francamente non la vedo. Nel senso, io per carità ho rispetto per il giornalista, anche per il suo passato, ma secondo me semplicemente è vittima egli stesso dei processi sommari che ogni giovedì ha messo in piedi nell'ambito delle sue trasmissioni, né più né meno. E ragioniamo per assurdo, ammettiamo che effettivamente le cifre di cui si parla siano poi confermate. Beh, insomma, nel momento in cui si chiede al Paese, come dire, un sacrificio generalizzato, beh, insomma, sarebbe veramente...
No, però Francesco, io su questo non sono d'accordo, guardi.
Conosco la sua opinione.
No, infatti, io non sono d'accordo, lo sa perché non sono d'accordo, Francesco. Non è che... Sì, ho capito, ma non è che se c'è la crisi economica il mercato così scompare. Cioè, qui sono cifre che riguardano...
Però, insomma, guardi, un'ascoltatrice precedentemente faceva un riferimento abbastanza curioso, sia dall'Italia... che ha fatto, insomma, alla fine che conosciamo. Insomma, io sono d'accordo con lei che il mercato è il mercato, per carità, dottore, sacrosanto, però...
Cioè, le trattative private dire, sono trattative parliamo, private, è evidente che ci si trova di fronte alla RAI, che è pubblica,
però,
sì,
dottore,
d'accordo.
Parliamo di servizio pubblico, e nell'ambito del servizio pubblico, secondo me, in questo caso, vigono due regole. Punto primo, processi sommari non se ne possono fare.
Sì, ma questo qui entriamo nel merito delle trasmissioni di Santoro. Mi scusi, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della buona uscita di Santoro. Allora, dalle cifre che oggi abbiamo preso dai giornali, se verranno confermate, e non so nemmeno se poi verranno confermate ufficialmente, abbiamo una buona uscita in linea più o meno con lo stipendio di Santoro, che era di 700.000 euro l'anno più o meno. E poi un tot di soldi che gli vengono dati per produzioni nei prossimi anni di docufiction, eccetera, eccetera. Dov'è lo scandalo, secondo lei?
Non si tratta solamente di liquidazione.
Sì, ma dov'è lo scandalo? Dov'è lo scandalo?
Bensì di firma, siamo di fronte a firma di nuovi contratti profumatamente pagati.
Ho capito, questo è uno scandalo? Questo è uno scandalo, secondo lei?
Beh, a me, francamente, che i soldi pubblici, quindi anche miei, quelli che pago annualmente in tasse, vengono gestiti in questo modo... sotto forma di questa grottesca rappresentazione per ciò che riguarda firma di contratti di una persona che francamente sul servizio pubblico ha sputato e continua a sputare.
Vabbè, questa è una sua valutazione, va bene, certo.
Francamente a me, poi voglio dire, è chiaro che l'amministratore delegato
è in grado di... Ho capito benissimo, questo però rafforza, per esempio una parte dell'opposizione dice che la RAI, pur di liberarsi di Santoro, avrebbe pagato una cifra spropositata, e stiamo parlando di un governo della RAI che è di centrodestra. Grazie, comunque in maggioranza di centrodestra. Abbiamo in diretta Paola Concia del Partito Democratico, buongiorno, buonasera.
Buonasera a tutti.
Senta, ma oggi abbiamo sentito, facciamo risentire agli ascoltatori una parte della trasmissione con Monica Setta oggi pomeriggio, perché stiamo parlando sempre dello stesso tema, cioè dire lo stipendio dei parlamentari, litigio addirittura con Marina Ripa di Meana. Sentiamo.
Io guadagno 15.000 euro e ne spendo 11.000. Per un anno ho raccolto tutte le ricevute, tutto quello che spendo. Io,
come fa a spendere 11.000?
Io prendo 11.000 euro perché
partito,
lavoro,
eccetera,
al contrario di quello che dice mai. Lavoro, vado dal Manzanare.
Scusa, io ho avuto un marito politico.
Un attimo.
Spendeva molto di ma insomma, non che tutto lo stipendio. Ho vissuto con lo stipendio.
Scusate.
Adesso non esageriamo.
Io
scusate, ma voi
giro tutta l'Italia.
Sentiamo,
e
facciamo
poi venire
Paola
in ufficio,
Concia,
ti faccio vedere
mai
le ricevute.
Allora, voglio chiedere a Paola Concia, il suo stipendio esattamente quant'è? Più o meno.
No, io volevo dire una cosa, sì, poi dopo.
Sì.
Forse per causa di una generazione di politici come quelli del marito di Meana, che noi ci considerano dei ladri, no?
Adesso questa qua è una bastonatura, cioè. Se l'è tenuta dentro questa cosa.
Non di lui, no, ma infatti no, glielo volevo dire, non di lui, diciamo, di una generazione che a noi ci considerano la casta, no? Pure di una generazione, non lui.
Cioè, per colpa di quella generazione cui apparteneva il marito di Marina Ripa di Meana, che voi...
E noi siamo, ormai siamo, no, brutti, sporchi e cattivi, anche se uno fa una vita normale.
Ecco, ma a proposito di vita normale, siccome la settimana scorsa è stato nostro ospite Giorgio Straguadagno, che poi gli ascoltatori hanno soprannominato Straguadagno, perché lui diceva, esatto, guardi che ha detto le stesse cose che dice lei,
Non ha detto, non ha detto, lui dice di aumentarsi lo stipendio.
No, non questo, lui ha detto che guadagna più o meno la cifra che dice lei esattamente. No,
quella la guadagniamo tutti.
Tutti, no, certo, tutti. Certo, però anche lui dice, guardi che a me rimane poco in tasca alla fine di questi soldi, perché ne spendo un sacco per girare l'Italia, eccetera, eccetera. Poi lui diceva, io ho una casa a Milano, una a Roma, c'ho la donna di servizio di qui, pago questo,
no,
pago quell'altro.
Io non c'ho la donna di servizio.
Però voglio dire, lei 15.000 euro guadagna, quanti ne spende? Ma veramente?
10.800 circa, tra 10.800 e 10.500. Ne spendo.
Ma come li spende questi soldi?
Allora, guarda, aspetti, che io ho fatto una cosa sul... ce l'avevo adesso il coso, ho fatto una cosa su
Ballarò. Lo prenda, non si preoccupi.
Ballarò, mi hanno fatto un'intervista a Ballarò che non hanno mandato, in cui io dettagliavo...
male, perché non l'hanno mandata? Male, molto male.
Ma non lo so, peccato, infatti, in cui sono venuti nel mio ufficio,
sì.
io è un anno che con la mia segretaria, con la mia assistente stiamo raccogliendo ricevute, stiamo facendo questo elenco delle uscite,
sì,
medie mensili, ma io diciamo che poi progressivamente da quando sono parlamentare ho sempre fatto più attività e faccio sempre più attività. Lei deve pensare anche una cosa, io sono l'unica omosessuale dichiarata di questo Parlamento.
Sì, vabbè, questo che c'entra con i soldi?
No, glielo dico, e chiaramente io sono quella più esposta sul tema dei diritti civili e chiaramente vengo chiamata.
Ah, è per questo, perché
Milano
fa il giro di
perché fa
il giro d'Italia, insomma, lei dice.
No, nel senso che è chiaro che essendo la relatrice della legge contro l'omofobia, essendo quella che si espone di più, è chiaro che le persone... Ma è ovvio, no?
Vabbè, lei viaggia molto, questo vuole dire.
Viaggio moltissimo.
Però ho capito, per esempio, sui viaggi, io so che, insomma, almeno per quello che riguarda gli aerei, insomma, voi viaggiate gratis.
Aerei e treni e basta, per esempio.
Non è che
ma io non
poco,
mi lamento, però, cioè, guardi, che io non è che lo dico per lamentarmi, lo dico perché vorrei che la gente sapesse quello che io guadagno e quello che io spendo.
Anche l'autostrada, anche l'autostrada,
E l'autostrada. Io prendo... io le dico questo, però
ce l'ha questo foglietto? Ce l'ha sto foglietto in mano? No?
Sì, eccolo qua.
Ah, benissimo.
Davanti.
Allora?
Me l'ha stampato.
Grazie.
Ho appena stampato. Se io dovessi spendere, io lo ripeto, io sono d'accordo sul diminuire gli stipendi parlamentari, ovviamente anche adesso. Io sarei stata un po' più sobria, nel senso che non avrei sparato tutti questi mostaretti. L'avrei fatto e poi avremmo detto.
Sono d'accordo con lei, farlo e non annunciarlo, d'accordo.
Farlo, no, senza tutto sta tarantella. Secondo
sì.
me era meglio, era più. Perché non è che stiamo facendo qualcosa di straordinario, stiamo facendo una cosa che, siccome siamo in un momento di crisi, tutti dobbiamo contribuire, punto.
Sì. Vabbè, andiamo a dettaglio.
Non sto lamentando, il mio non è un... Cioè io sto dicendo semplicemente, posso dire quello che guadagno e quello che...
No, ma certo, senza dire è poco, eccetera. Secondo
è
lei,
poco,
lei guadagna poco o tanto? Mi dica la verità. Secondo lei, secondo la sua valutazione, guadagna poco o tanto oppure in maniera adeguata?
Io guadagno quello che è, poco, tanto. Io
so, che le sembra? Che le sembra? Di guadagnare abbastanza? Di guadagnare troppo rispetto... Non so, le sembra di essere privilegiata? Le sembra di essere di guadagnare il giusto per quello che fa? Avrà fatto nella sua testa una valutazione, no?
Guardi, io non penso di guadagnare molto, nel senso che a me mi rimane... Cioè, non penso di essere ricca sfondata. Pensi che io, per esempio, una casa non me la posso comprare, perché... come tante persone...
Adesso mi scusi un attimo, onorevole Concia, se lei mi dice che una casa non se la può comprare perché magari non ha da parte dei soldi per dare...
dovrei fare un mutuo al 100%.
Vabbè, insomma, se una persona, che guadagna, se una persona che guadagna 15.000 euro non si può comprare una casa, in Italia non se la può guadagnare nessuno.
Ma
non se la può comprare nessuno.
Ma io guadagno questi 15.000 euro, questo è il piccolo particolare. Lordi, sarà altro, sono,
sì.
Sono lordi, non sono netti.
Mm.
Io non è che a me mi entrano in tasca 15.000 euro al mese.
Lordi,
a
sì.
A me non mi entrano mai 15.000. Cioè mai. E questo è il problema. Allora,
andiamo a dettaglio, andiamo a dettaglio.
Cioè io non li guardo, non è vero che guarda, io a me mi entrano 15.000 euro, ma nello stesso tempo, nello stesso mese dove mi entrano, mi escono circa 10.800 euro al mese.
Ma le tolgono 10.800? No, le spende per la sua attività.
Ma adesso glielo spiego, non è che
lo
mi
spieghi.
Toglie qualcuno.
No, appunto.
Per guadagnare 15.000 euro io non dovrei fare nulla, non dovrei andare nel collegio Bari, non dovrei andare da nessun'altra parte d'Italia, dovrei andare solo alla Camera, non dovrei avere una segreteria, non dovrei avere una società di comunicazione che si occupa di lavorare. Io lavoro moltissimo.
Beh, scusi, la società di comunicazione non è un obbligo.
Non è un obbligo, ma io devo essere una persona che riesce a... non è un obbligo, niente. Allora io sono una persona...
No, andare nel collegio è sicuramente un obbligo. Ora, al di là del fatto... girare per l'Italia per i convegni, però insomma non è che uno se non fa...
No, non è un obbligo, benissimo. Io allora me ne sto a casa. Se però com'è? La gente non si lamenta perché noi dobbiamo stare nel territorio, dobbiamo andare a parlare con le persone, dobbiamo stare in mezzo
No, certo, ma infatti
non
sì.
Non si vuole questo?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
Allora,
però come si arriva a 10.800? Come si arriva a 10.800? Me lo spieghi?
Allora, io io do 1500 euro di finanziamento, sono tutte cose registrate, nazionale a partito, 1500. Io spesso mi capita di dare di fare sottoscrizioni mensilmente a una di 500 euro mediamente a movimenti, a associazioni.
Ma quello è facoltativo, naturalmente.
Sì, ho capito.
No, il partito no, perché se uno fa parte di un gruppo parlamentare, il partito prevede per tutti questa cosa, diciamo, non è un obbligo.
Ma è facoltativo. Lei preferisce, cioè, gli italiani che ci stanno ascoltando preferiscono che io sostenga associazioni, che giri per l'Italia e che faccia che lavori molto, o preferiscono
no, ma io non sto criticandolo, però io non sto criticando il fatto che lei versi 500 euro al mese o addirittura di più a qualche associazione, per carità,
no,
assolutamente. Però sto dicendo lei, ho capito, però lei me lo mette come se questa cosa qua fosse una sorta di spada di Damocle che
non è una spada. Però io le ho detto all'inizio, lei non mi può interpretare così. Io le ho detto all'inizio, io non mi sto lamentando.
Ah, ok, perfetto. Allora,
sto dicendo, ma potrò essere una che dice io guadagno tanto e spendo tanto,
e infatti,
in piena trasparenza.
Vabbè, allora facciamo così, non faccio commenti.
Niente di tutto questo.
D'accordo.
Caro mio,
è obbligatorio, certo, non c'è
niente di tutto questo.
1500 a partito, 500 diciamo più o meno in media per le associazioni. Poi
Mediamente io spendo 3.500 euro al mese di alberghi, ristoranti, taxi, abbonamenti di spese postali, pubblicazioni materiali, perché io andando in giro per l'Italia non pago gli aerei o i treni, ma mi pago
certo,
gli alberghi.
Poi?
Io mediamente spendo dalle 90 ai 110 euro, no, cioè mediamente in un albergo, io non vado in alberghi di lusso, mediamente purtroppo.
No, certo, corretto.
Quella è la spesa media di un albergo medio a 3 stelle, cioè le dico forse, e sono 3.500.
Sì.
Poi le spese per mantenere il rapporto con gli elettori, io spendo più di quello che la Camera mi dà, cioè sono la Camera mi dà 4.190, io spendo mediamente al mese 4.300.
Che significa spese per i rapporti con gli elettori, per fare un esempio, per fare capire?
Così questa è una voce, diciamo. Sì.
No, è una voce, però in che modo, cioè che significa concretamente?
Adesso al dettaglio, se vuole.
Ah, sì, ok, grazie.
Ok. Guardi che io non c'ho, cioè nel
no,
senso tutto,
ma è una domanda.
È tutto,
no. Ho detto che mi astengo dai commenti sulle singole voci. Però era per far capire agli ascoltatori.
Allora, uno deve avere un assistente, no?
Certo, assolutamente sì.
Un assistente da sola per tutta la mole di lavoro che io ho. Io sono la responsabile sport nazionale del PD e non ho, diciamo, il partito, giustamente non avendo grandi strutture, me la gestisco da sola questa cosa.
Vabbè, comunque questi 4.190 sono assistente più altre
4.300 più e poi do 1.500 al partito pugliese, perché appunto per il lavoro sul territorio, 1.500 euro al mese al partito pugliese, pago l'assistente, contributi e quant'altro, e poi la società di comunicazione mi fattura ogni mese.
Okay? Ho capito.
E arriviamo relative tasse, contributi e spese di gestione, 4.300 euro. Le spese telefoniche io mediamente al mese spendo 1.000 euro, il rimborso che mi dà la Camera sono di 3.000 euro annui.
Ho capito.
Bene?
Sì.
Ok. E questo arriviamo a 10.000.
A 10.800. Ci fermiamo un attimo, abbiamo i titoli dei telegiornali, poi le voglio fare l'ultimissima domanda. Lei è stata trasparentissima, direi. 800 24 00 24. Eccoci qui, sentiamo insieme all'onorevole Concia che ci ha gentilmente elencato le sue spese, 10.800 euro a fronte di uno stipendio di 15.000 euro, in modo molto trasparente anche nei dettagli. Abbiamo ancora due domande, però a voi che scrivete tutti questi sms molto cattivi, vi dico che l'onorevole Concia, non la voglio difendere perché abbiamo anche tra virgolette litigato prima, però non c'è nessuna lamentela. Cioè, prima l'onorevole Concia ha detto io non mi lamento, possiamo fare tutti i tagli che vogliamo sullo stipendio dei parlamentari. Prima però i titoli del TG5.
Commozione ai funerali dei due alpini uccisi in Afghanistan, eroi per la pace, si sono sacrificati per gli altri. Scandalo appalti, Berlusconi, casi isolati e personali, non riguardano né governo né PDL, massima fermezza con chi ha sbagliato. Colpo al Museo d'Arte Moderna di Parigi, un ladro solitario ruba 5 capolavori, tra cui un Picasso, un Matisse e un Modigliani, del valore di 100 milioni. Danilo Restivo è stato incriminato per l'omicidio di Heather Barnett. Resta in carcere. La polizia, contro di lui, nuove prove scientifiche. Al via il processo a due maestre per i maltrattamenti dell'asilo Chip e Chop di Pistoia. I genitori, quei video, un film dell'orrore, nessun perdono. Creme e trucchi ai primi posti anche in tempi di crisi. 7 italiani su 10 giudicano irrinunciabili le spese per le cure di bellezza.
Magari quelli che mandano gli sms su quello che ha detto l'onorevole Concia sono gli stessi che non rinunciano poi alle cure di bellezza. Battuta TG1.
Via libera dal governo al federalismo demaniale, caserme, laghi, fiumi e spiagge trasferiti dallo Stato agli enti locali. Inchiesta grandi opere, Berlusconi, casi isolati, saremo severi con chi ha sbagliato, no a isterie giustizialiste. Non sono morti invano, a Roma i funerali dei due alpini uccisi in Afghanistan, con Napolitano tutte le alte cariche. Parigi, clamoroso furto al Museo d'Arte Moderna, tele di Picasso, Modigliani, Braque e Matisse per 500 milioni di euro. A Milano 2.500 euro ossesso per occupare abusivamente un alloggio pubblico, arrestato ispettore del comune. Cinema in sala parto, contro il dolore delle partorienti a Napoli, occhialini virtuali per rilassarsi vedendo un film.
E vabbè, chiusura dei telegiornali sempre uguale. Onorevole Concia, eccoci qui di nuovo.
Posso dire una cosa per rispondere? Io questo me lo aspetto. Per
vabbè, è normale.
È una cosa con la quale è inutile, pure se uno dice... Allora, lei mi ha detto... Tutte le cose che le dicevo, lei mi ha detto, non è obbligatorio. Allora noi...
No, tutte le cose, è la prima volta ho detto una cosa, una
no,
sola.
No, vabbè, allora no, ma le voglio rispondere in questo modo, pagatamente, non è che abbiamo litigato. Sì. Io le voglio dire questo, intanto la ringrazio di aver detto che io non mi sto lamentando, che quello che guadagno è quello
appunto.
Che è, va benissimo così, punto.
Non mi faccia essere cattivo,
I parlamentari si dice che non fanno niente, che guadagnano tantissimo.
No, io non ho detto questo, che non fanno niente.
In generale, che non fanno niente, che guadagnano tantissimo, che non stanno sui territori.
Sì.
Allora, io rispondo a questa cosa, io rispondo di me e dico, io che cerco di fare questo, non mi so, mi può dire, ah vabbè, ma tanto che lei va in giro per l'Italia, mica è obbligatorio.
No, ho capito.
Io mi sento moralmente...
No, siccome lei ha detto, mi scusi un attimo, lei ha detto un'altra cosa all'inizio. Io, siccome sono l'unica omosessuale dichiarata all'interno della Camera, mi chiamano in un sacco di convegni e allora vado in giro per l'Italia e dunque ho delle spese più alte rispetto agli altri. D'accordo, ma insomma, ripeto, bisogna vedere pure se uno è invitato a 4 convegni a settimana, certo ha delle spese enormi, perché comunque bisogna... Poi spesso, mi scusi, spesso non è che per forza sia un'attività da parlamentare andare a 4 convegni a settimana. C'è anche
stare sui territori con le persone e discutere con le persone, non è questo quello che si chiede alla
politica.
No,
sì, anche questo, però ovviamente c'è anche un altro tipo di attività.
Io sto sempre in Parlamento, nel senso che quando...
Poi i collegi oggi non ci sono, onorevole Concia, non ci sono i collegi, ci sono le liste bloccate, quali collegi ci sono? Non esistono i collegi
io
oggi.
Io faccio la parlamentare della Puglia, la faccio davvero.
Sì, però...
Io ci vado sempre in Puglia.
Sì, no, ma io non sto dicendo che lei non deve andare in Puglia.
Non è colpa mia, io magari se potessi avere i collegi.
Però, per esempio, un ascoltatore dice, non è necessario avere un assistente. Non tutti i parlamentari in Europa, in Francia, in Germania, in Inghilterra hanno gli assistenti.
Non è vero.
Tutti hanno gli assistenti.
Camera, per fortuna, beati loro, glieli paga la Camera, a me è volentierissimo, può anche decidere la Camera chi mi deve pagare.
Ho capito.
Ma negli altri paesi è il Parlamento che ti mette a disposizione.
Benissimo, un altro ascoltatore dice, come si fa 1.000 euro al mese di telefono, una follia, perché 1.000 euro al mese di telefono, è troppo?
Perché purtroppo io sto sempre in giro e sto sempre al telefono, purtroppo. Io ho le bollette.
Senta, però la critica più forte, secondo me, che viene dagli forse quella più sensata, è sulla frase che lei ha detto all'inizio sulla casa. Perché, insomma, di fronte al fatto che un sacco di gente ha difficoltà a comprarsi la casa, lei restano alla fine 10.800, 15.000 meno 10.800, 4.200 euro. Ora, con uno stipendio di 4.200 euro, diciamo che restano dai 15.000, uno la casa... se la può permettere, come? Diciamo con un mutuo lungo o no? Magari lei non ha dei soldi da parte. Magari lei non ha dei soldi da parte per dare l'anticipo, non lo so.
Non ho soldi da parte. Per poterti comprare una casa per non fare un mutuo totale devi avere dei soldi da dare, no? E io o rimango a zero o oppure non c'è, ma io per non fare un muto al 100%, ma insomma, voglio dire, per carità, questa della casa, mi scuso, però saranno anche fatti miei, che io mi fa paura farmi un muto, perché come è noto a tutti, io oggi sì. Sono parlamentare, domani non lo so.
Così, questa qua è una secondo me una risposta corretta, diciamo, il lavoro da parlamentare
non può contare su nessuno, sono sola, francamente. Sì.
Cioè, senta, lei ha risposto
la mia vita,
certo,
no?
Lei ha risposto a quel sondaggio del settimanale Oggi sull'abitazione, là su dove vivono i parlamentari, qual è la casa, no, dove vivono.
Io vi ho risposto adesso, non ho una casa di proprietà, quindi.
E quanto paga di affitto? Se si può chiedere. Quanto paga di affitto, se si può chiedere?
Pago. Questo, pago un affitto normale.
No, ho capito. C'è un settimanale Oggi che ha chiesto a una serie di parlamentari, non so se lei ha già risposto, una trasparenza sulla casa. Lei ha risposto a questo sondaggio? Non è obbligatorio, non è mica obbligatorio.
Mi sembra, diciamo, voglio dire, come tutti pago un affitto, no? Cioè, voglio dire, questo mi sembra veramente.
Ma lei pensa che chiedere dove uno abita e quanto si paga di affitto non è una cosa corretta? È una domanda.
Non posso dire il mio indirizzo, non lo posso dire perché io sono stata minacciata.
No, ma non sto dicendo che lei deve dire il suo indirizzo.
Ecco, io non posso dire dove abito, mi dispiace, perché è un periodo qui sono stata minacciata pesantemente.
Da chi?
Diciamo, quando rientro a casa la sera sono preoccupata, quindi
preferisco. Ma da chi è stata minacciata?
Non dire alla radio dove abito.
No, assolutamente, ma da chi è stata minacciata? Mi scusi, per curiosità.
Sono stata minacciata da militanti antifascisti che me l'hanno curata di tutti i colori, mi hanno minacciato.
Militanti fascisti, forse, no? Antifascisti.
Io, francamente, in questo periodo eviterei di dire dove abito.
Vabbè, dove abito no, ma si può sapere quanto paga di affitto oppure non si può sapere? Oppure pensa che non sia un'informazione che uno deve dare?
Ma insomma, voglio dire. Ci può essere una cosa, alcune cose della propria vita, allora perché non mi chiede quanto spendo alla spesa che faccio? È chiaro che pago un affitto, non sono proprietaria, pago un affitto, e quanto spendo, cioè...
No, magari lo divide, viene ospitata da qualcuno, che ne so, tutto è possibile.
Sono da sola, vivo da sola, non condivido con nessuno, vivo da sola. Ci può essere, diciamo, mamma mia, cioè, voglio dire, gli ho detto nel dettaglio tutto quello che che spendo.
Ripeto,
sono in una casa di enti, non c'è.
Non è quello. Guardi, non è quello. Ripeto, un settimanale.
Tutto bilato, non c'è problema.
Lo spunto quindi, è stato quello di un settimanale che ha chiesto.
Però, voglio dire, allora chiedetemi anche a quale ristorante vado. Mi dovete chiedere dove vado a fare la spesa. Quanto spendo, quanto
mi oggi, tutto, come lei sa, e spesso lei partecipa a un sacco di trasmissioni televisive, oggi ai parlamentari si chiedono tante cose della propria vita sessuale, della propria vita privata. Non mi sembra uno scandalo chiedere, non dico l'abitazione col numero eccetera, quanto uno spende di affitto, non mi sembra una cosa così esagerata. Oggi i parlamentari dicono pure che hanno avuto 400 amanti, che sono bisex, che sono omosex, che hanno avuto quello, che hanno avuto quell'altro. Insomma, ormai la comunicazione da questo punto di vista...
No, ti figuri se io non sono, diciamo... No, però le voglio dire... Guardi, glielo dico, ma perché, cioè, non c'è problema, io spendo 1.000 euro al mese, ma
basta.
Perché sto in
qual
una
è il mistero?
Casa di
50
metri quadri,
qual è il mistero? Non capisco qual è il mistero.
No, ma è quella cosa lì, allora perché non mi chiede da chi mi vesto?
Ma questo glielo posso anche chiedere, se
quanto spendo per vestiti.
Se vuole,
no, davvero,
se,
no,
vuole,
mi deve chiedere
se vuole, se vuole, se vuole, glielo chiedo, non ho problemi. Se
vuole, no, ma perché, cioè,
magari in questo momento non mi viene in mente. Per esempio,
a casa c'è il problema che la cosiddetta casta c'ha questa
ma se uno non ha problemi, se uno non ha
io non ce l'ho,
ma non sto dicendo che lei ha privilegi, però se uno non ha problemi dice io sono in affitto a 1.000 euro al mese, è una cosa tranquilla. L'onorevole Gasparri, per esempio, capo del senatore del PDL, ieri, appunto, in questa intervista, in questo sondaggio del settimanale Oggi, ha dichiarato che vive in una casa in affitto di 2.000 euro al mese, che non ha casa di proprietà. Non mi sembra che sia una cosa tocchi la privacy,
ripeto,
delle persone.
Non c'ho niente da nascondere.
Appunto.
Ho fatto un elenco dettagliato di cui ho, diciamo, ricevuto di quello che...
Va bene, un'ultimissima cosa, ma lei ha detto minacciata dagli antifascisti, no? Dai fascisti o presunti tali, perché lei ha detto prima minacciata dagli antifascisti, non credo. Dagli antifascisti. E come mai?
Ho detto bene. Non ho avuto un lapsus.
Va bene. Grazie, buonasera, grazie.
Grazie,
pubblicità. Siamo qui in grande spolvero alle 20:16, 800 24 00 24. Dopo l'intervento dell'onorevole Paola Concia andiamo a sentire qualche ascoltatore. Direi Simone da Torino. Buonasera.
Buonasera.
Dica, anche lei quanto guadagna? Si può permettere la casa?
Sì, io la casa non la posso permettere, guadagno 1300 euro e il mio compagno ne guadagna 1300 anche lui.
1300
abbiamo una casa.
Lui. Comprata?
Comprata, e anche noi partivamo da capitale zero, quindi voglio dire al parlamentare che se ce l'abbiamo fatto noi, ce la può fare anche lei.
Ce la può fare, ce la può fare. Ma infatti su questo ha sbagliato e ha detto forse sì, ho sbagliato sì, a dire eccetera.
Ma io...
Siamo stati primo... troppo cattivi? No, non siamo stati troppo
no,
cattivi.
No, non è stato cattivo, no. Non penso, non l'ho trovata cattiva.
Il giusto.
Esatto, volevo dire soltanto questa cosa, perché, prima dell'intervento su Santoro che volevo fare inizialmente, che secondo me alla fine forse lo stipendio dei parlamentari può essere anche giusto, l'importante è che facciano il loro lavoro, poi che sia, secondo me, non è uno sproposito effettivo, cioè è uno sproposito se penso ai miei 1300 euro.
Vabbè, questo effettivamente... è normale, ma lei siccome ha del sale in zucca non è che mette a confronto i suoi 1300
esatto,
euro con i soldi dei parlamentari.
Anche la responsabilità.
Bravo Simone, bravo.
Indubbiamente. Su Santoro volevo dire, anche su questo, io sono un elettore di centrosinistra. Non c'è un centimetro nel mio corpo che condivide quello che dice, pensa al nostro Presidente del Consiglio.
Addirittura un centimetro. Sì, non c'è una cosa, l'avrà detto una cosa che lei condivide. Una da 15 anni, l'avrà detta? No?
Io ho tanto pregiudizio, io me ne rendo conto.
Ha molti pregiudizi.
Io me ne rendo
vabbè,
conto.
Vabbè, lei lo ammette però di avere pregiudizi.
Io lo ammetto.
E allora?
Ho apprezzato anche molto alcune trasmissioni di Santoro, però secondo me la Rai non vedeva l'ora di toglierselo dalle croste, gli ha fatto un'offerta e Santoro giustamente ha accettato, cioè secondo me non c'è nulla di scandaloso in tutto questo, è un rapporto commerciale, lui non è il difensore della patria o della giustizia, lui è un professionista che fa il suo lavoro, ha avuto un'offerta che secondo me lui ha ritenuto allettante e quindi ha deciso di accettare.
Simone, ma è una teoria, per carità, assolutamente legittima la sua, la ringrazio di questo intervento. Noi adesso però, siccome sono le 20:18, vogliamo parlare di cucina e lo facciamo non con un cuoco, con un personaggio legato profondamente al mondo della cucina professionale, ma con l'amministratore delegato di Expo 2015, Lucio Stanca. Buonasera. Mi sente?
Buonasera Luciano e buonasera a chi ci ascolta.
Come sta?
Io molto bene.
Dove si trova in questo momento? Nei suoi uffici, a casa, a cucinare, al ristorante?
Nel mio ufficio qui a Milano.
Nel suo ufficio qui a Milano. Senta, ma in questo periodo lei ha scritto un libro, I profumi di casa, prefazione di Edoardo Raspelli, che come sappiamo un profondo conoscitore del mondo culinario, una raccolta speciale di ricette di famiglia. Le devo dire una cosa, la settimana scorsa al Salone del Libro di Torino mi sono imbattuto in Benedetta Parodi, mi sono imbattuto così per modo di dire, è venuta qui alla Zanzara a spiegare i perché del successo del suo libro. Ma lei lo sa quante copie ha venduto quel libro, il libro di Benedetta Parodi?
Non ho la più pallida idea.
Più di 600.000, questo per dire, roba che gli editori, gli editori di libri che non sono di cucina sono impazziti, perché è uno dei fenomeni editoriali dell'anno. Questo per dire che i libri di cucina vanno molto di moda e soprattutto vanno alla grande. Lei si augura lo stesso successo per il suo libro?
Beh, io mi auguro soprattutto perché tutti i diritti saranno versati a una bellissima associazione, Ariel, che tratta della disabilità neuromotoria per i bambini, quindi qui a Milano, di grandissima serietà, e quindi ben vengono 600.000 copie, vuol dire che abbiamo dato un aiuto importante a dei bambini che hanno bisogno di aiuto.
E questo è importante. Senta, ma com'è che le è venuto in mente e soprattutto dove ha trovato il tempo di scrivere questo libro?
Ma io l'ho scritto negli ultimi anni, perché la mia idea all'inizio era di fare quello che hanno fatto tutte le donne, le madri, in ogni famiglia ci sono dei famosi libretti neri, chissà perché erano neri, scritti con bellissima calligrafia ottocentesca, che le nonne, la madre e figlia passavano le proprie ricette in modo da poter avere, allora una volta i libri di cucina non esistevano. Io ho voluto in questi anni man mano raccogliere le ricette che ho cucinato di casa.
Ho capito.
Perché ho voluto trasferire così alle mie figlie attraverso il cibo, il mangiare, le tradizioni, i ricordi, perché a tavola si riunisce la famiglia, quindi
dunque sono ricette molto semplici.
Sì, sono di casa, proprio quelle. Io sono di origine pugliese, quindi ho imparato dalla mamma e quindi la base ovviamente è cucina pugliese meridionale. più di 50 anni in Lombardia, moglie, figlie lombarde, quindi molta Lombardia. Sì. Poi ho vissuto, lavorato a Parigi, a New York, molto anche a Roma.
Senta, ma in questo periodo lei cosa consiglia, per esempio? In questo periodo siamo a maggio, maggio, anche se non siamo ancora in estate perché fa un freddo pazzesco ancora in alcune parti d'Italia.
Se si trovano dei piselli freschi, buoni, una pasta di piselli semplicissima condita con dell'olio pugliese è quanto di più buono possibile, o comunque paste molto sempre leggeri con ortaggi, perché ormai siamo usciti dall'inverno, quindi devono essere pietanze molto. Per esempio, se posso,
prego.
Ricetta che mi piace molto è della pasta, degli spaghetti con acciughe e pecorino, molto saporita, molto buona e molto appetitosa.
Senta, ma lei come, piuttosto che, diceva?
No, piuttosto che so io, una bella pasta, aglio e olio, che è la cosa più difficile che si possa fare in cucina, perché sì, più è semplice il piatto e più bisogna stare attenti nel farlo bene.
Ma lei cucina? Sì, naturalmente.
Beh, ovviamente a me piace mangiare, piace cucinare, perché è un hobby.
Ma per Berlusconi, poi, per Berlusconi lei ha mai cucinato?
No, mai. Mi dica la verità. Berlusconi a tavola non dà delle grandi soddisfazioni.
Adesso questo è curioso. Perché non dà troppe soddisfazioni?
Perché i menù sono sempre quasi gli stessi. Lui dai pranzi istituzionali, in cui bianco, rosso e verde, quindi antipasto, che è la famosa caprese con mozzarella, basilico e pomodori. Poi la pasta, i tre maccheroncini ai formaggi, bianco, rosso con il pomodoro, oppure verde col pesto, al roast beef rosso con verdura verde e finire a tre palline di gelato, bianco, rosso e verde, e sono pistacchio, fragola e crema.
Per cui lei mi sta dicendo che ogni volta che si va a casa di Berlusconi si mangiano sempre le stesse cose?
No, questi sono dei pasti istituzionali, sì, ma questi sembra una cucina molto leggera, non è sfiziosa, non è saporita come a me piace. Quella.
Dunque
quella
non dà soddisfazione, quella non dà grandi soddisfazioni.
No, però questa è la mia opinione.
No, per carità, mica è una critica, mica è una critica a Berlusconi, è semplicemente un dato di fatto secondo la sua esperienza. Invece, tra gli uomini politici con cui lei magari ha mangiato, qual è quello che veramente dice, mi metto a tavola, facciamo una mangiata e dà più soddisfazione? Ha cucinato mai per qualcuno? Ha fatto una cena tra... Lei è stato pure al governo?
Io, che ricordi in questo momento, io cucino per i miei amici, perché uno dei consigli che dico
che è la cosa migliore,
non cucinare mai per se stessi. Bisogna cucinare per gli amici, che se riescono ad apprezzare, o perché sono bravo io, perché a loro piace la cucina, se riescono ad apprezzare quello che preparo, è un piacere, allora vedere, è una soddisfazione vedere una valutazione positiva di quello che uno fa. Senta, guai a cucinare da solo, guai a mangiare da solo.
Senta, adesso le faccio ascoltare una cosa e mi voglio, voglio fare appello alla sua esperienza, l'IBM, eccetera, ed è insomma l'esperienza di alcuni politici. Facciamo una piccola digressione rispetto al tema della cucina: l'esperienza dei politici con la lingua inglese, ma non solo con la lingua inglese, anche con le tecnologie.
Prego, sali, sali pure. No, non mastico l'inglese. I don't speak, so solo giusto qualche frase.
C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet, che consentono anche a piccole aziende.
Ride pure se non ha capito niente. Le lenticchie sul nasino un po' all'insù.
Please visit the website, but please visit Italy.
Gira il mondo tutto l'anno e poi c'ha una bronzatura.
Ma guarda che io uso internet.
Ma va?
Posso mandarti un'email?
Scusa,
poco più, poco più.
Scusa, no, usi internet.
Che motore di ricerca usa?
Che motore di ricerca usi?
Virgilio, Google.
Come?
Come l'altro, secondo?
Virgilio, Google.
Non capisce, ma è una
onorevole stanca, insomma, Google, Berlusconi mi cade su Google, com'è possibile? Lei si dà una spiegazione di questo? Com'è possibile questa cosa?
Guardate, si è distratto, cosa vuole che le dica?
Ma lei è stato ministro dell'innovazione, insomma, all'IBM, eccetera, possibile non le ha detto una volta Google, non ha pronunciato davanti a lei Google?
No, ma sicuramente conosce
Lei dice,
per quanto riguarda l'inglese, probabilmente gioca in difesa il presidente Berlusconi, ma ha un ottimo francese, quindi insomma,
ma quello lo sappiamo.
Deve parlare 3-4 lingue, ognuno deve parlare.
Però Gogol,
l'inglese per gli italiani è un grosso handicap, non solo per i politici. Io ho lavorato moltissimo all'estero, bravissimi italiani che vanno all'estero e sono pesci fuor d'acqua perché non riescono a comunicare.
Però d'accordo, in una conferenza stampa con Mubarak, Gogol ha fatto una figura barbina, mi dica la verità, insomma, una figuraccia tremenda.
L'ha detto lei.
Però anche lei, che insomma, uno all'IBM, ministro dell'innovazione, parla l'inglese penso in maniera fluent, no? Insomma, come si dice?
Ma lei cosa vuole che ne dica?
No,
cosa
che
tutti possono fare.
Un lapsus.
Comunque, anche sulle tecnologie, guardi, questo paese è uno ancora dei più arretrati nell'utilizzo delle tecnologie digitali, di internet. La penetrazione di internet nelle famiglie, ma neanche nelle piccole imprese, ci vede ancora agli ultimissimi
posti. Infatti lo sappiamo, abbiamo visto. Senta, io ho da mandare la borsa, poi le voglio fare ancora una domanda sul libro, poi la lascio, così va a casa. A che ora finisce di solito di lavorare lei?
Rimango in attesa.
Grazie, borsa.
Prego, sali pure, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase.
C'è per esempio anche un uso di Gogol o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet.
Gogol, ancora non ci credo. Vabbè, secondo Lucio Stanca, che abbiamo sempre in onda, Berlusconi è forte in francese, un po' meno. In inglese è un lapsus. 800 24 00 24. Sa Stanca cosa? Stavo leggendo il suo libro qui. Cosa mi stuzzicava? Mi stuzzicava qualcosa di pugliese. Qualcosa di pugliese. Mi dica qualcosa di pugliese. Una bella ricetta pugliese. Bello. Di queste. Me ne dica una. Guardi, un secondo, facciamo un secondo. Un secondo.
Un secondo solo, pane pomodoro, guarda, prende una bella fetta di pane pugliese, quello vero, buonissimo.
Sì.
Spreme sopra dei pomodori semazzano maturi e li lascia sopra lì. Mette tanto olio pugliese profumato di sapore, un po' di sale e in paradiso.
Addirittura. Vabbè.
Insomma, le cose più semplici sono quelle più gustose.
Assolutamente. Senta, però io le devo fare una domanda qui, perché gli ascoltatori mi premono per fare questa domanda. Ma insomma, questo doppio incarico, lei è parlamentare, amministratore delegato di Expo 2015, fino a quanto durerà?
Ma io ho sempre detto che mi divertirò quando entreremo in una fase pienamente operativa, perché l'Expo è fra 5 anni e ci sarà un momento in cui davvero si dovrà lavorare notte e giorno e dobbiamo essere presenti tutti, e quindi certamente né tripli né doppi incarichi. In questa fase qui mi è molto utile, ancora dobbiamo assicurare i finanziamenti, ancora dobbiamo capire come gestire certi aspetti, certe complessità, avere una costante presenza anche su Roma, la produzione, può essere solo d'aiuto.
D'aiuto.
Expo, perché lo Stato italiano è il partner più importante per la realizzazione di questo evento nazionale.
Ma lei prende due stipendi? Siccome prima parlavamo di stipendi, lei prende due stipendi?
Sì, a parte il fatto che già l'anno scorso volontariamente, per quanto riguarda il bonus, non l'ho voluto accettare e l'ho lasciato, ma queste sono cose diciamo che non vale la pena nemmeno pubblicizzare.
E perché non vale la pena pubblicizzare?
Per pubblicizzare, io ho deciso di non prendere il bonus l'anno scorso.
Questa cosa qua.
Certo.
Bonus,
però voglio dire,
bonus, che significa il bonus dell'anno scorso, così per spiegare?
Perché uno è pagato sempre con stipendi e con bonus. Il bonus è una parte.
I bonus di Expo, di Expo.
Dell'attività, in questo caso di amministratore delegato.
Sì, ho capito. Però voglio dire, lei prende lo stipendio come amministratore delegato di Expo e lo stipendio anche da parlamentare, non è che lo devolve lo stipendio da parlamentare, immagino.
Ma perché un professore d'università che lavora presso un avvocato, un medico che lavora presso e poi fa anche parlamentare, non prende due retribuzioni?
Diciamo che sono due incarichi.
No,
però sono due incarichi pubblici questi qua, più o meno pubblici, insomma. O no?
Ma perché se gli ospedali sono pubblici, non sono pubblici.
No, ma io non sto dicendo, secondo lei è
che... Ma scusi,
No, ma io le sto
Se vogliamo fare un discorso Sereno, perché sennò c'è molta democrazia.
No, io sto facendo un discorso molto sereno, che è quello. Molte persone, da quando lei ha assunto l'incarico di amministratore delegato dell'Expo, si domandano come si fa a fare l'amministratore delegato dell'Expo e allo stesso tempo fare il parlamentare. Infatti leggo da qualche parte che in realtà il numero di sue presenze in Parlamento è molto basso, no?
Sì, però tutte le votazioni importanti, tutti i voti di fiducia, tutte le leggi più importanti, tutti i momenti sono sempre stato presente. D'altra parte, un amministratore delegato non lo si misura sulla quantità delle ore, ma sui risultati che raggiunge. Quindi,
no, come amministratore delegato, no, certo. Anche in Parlamento, sì, anche in Parlamento uno non è importante la presenza.
Il Parlamento deve essere fisicamente più presente, però stando anche a Roma posso occuparmi molto anche dell'attività dell'Expo. Ma l'ho detto.
No, ma ho capito, ma siccome lei ad aprile, secondo alcuni dati, ad aprile è stato presente per l'8,86% delle sedute, questo secondo lei?
Sì, ma no, perché legge quello precedente è una legge che aveva fatto il 70%. I dati, ognuno può prendere quello che gli fa più comodo. Io prendo quello che fa più comodo a me, il 70%. Aprile. No, ho avuto degli impegni che mi hanno portato, mentre questo maggio saranno molto più elevati,
certo,
di nuovo.
La cosa che voglio capire, secondo lei le due cose sono compatibili a livello di lavoro? È questo che mi domando io da un po' di tempo.
La legge innanzitutto dice di sì, quindi siamo nel pieno della legge.
No, non dico che è illegale.
Perché quando ci sarà... Beh, cioè questo è molto importante.
No, beh, per carità, se fosse contro la legge sarebbe grave, insomma, non c'è incompatibilità, questo lo sappiamo. Ma secondo lei, come mola di lavoro, come impegno, insomma, sono due cose che secondo me...
Lo ripeto lo ripeto e lo confermo, che nel momento in cui veramente c'è un conflitto di tempi e man mano che l'operazione delle spose avvia, sarò disponibilissimo, sarà necessariamente... darò le dimissioni da parlamentare se continuerà a fare questo mestiere. Ma oggi, in questo momento, credo che ci sia un valore aggiunto importantissimo. Siamo in una fase, ancora 5 anni, siamo in una fase di progettazione, di assicurare i fondi, le leggi che ancora mancano per fare questa manifestazione.
E però per fare le leggi uno dovrebbe essere presente in Parlamento. Lei assicura che da questo momento in poi sarà più presente?
Ma certamente, ma ripeto, lei ha preso solo un dato, scusi.
Beh, insomma, anche
una media di almeno di qualche mese, se no siamo di nuovo a una strumentalizzazione. Io prendo il dato più alto, lei quello più piccolo.
No, però mi scusi un attimo, io qua leggo, per esempio, a marzo durante le votazioni è mancato per il ben 98,15% delle volte, vero? Leggo qua, a marzo.
A marzo, ripeto, se vede
anche ad aprile,
a gennaio, se vede tutto il 2009, vede le cifre totalmente diverse.
Va bene. Senta, un'altra cosa, lei non prevede più o meno entro la fine dell'anno di dimettersi, così, più o meno?
Appena il progetto entra in una fase realizzativa vera, pieno regime, l'ho già detto e lo ripeto che mi dimetto.
Ma è più o meno una data, uno si potrebbe dire una data così generica, alla fine dell'anno.
Io mi auguro che da qui, da fine anno di quest'anno, all'inizio del 2011, saremo in una fase operativa, se no non si fa l'Expo, se no poi saremo in ritardo. Oggi non siamo in ritardo e quindi a tutto punto, come ho sempre detto, farò quello che ho detto.
Senta, un ascoltatore dice che la ricetta viene meglio con l'olio toscano, è quella di prima, onorevole Stanca. Quella...
E qui apriamo una discussione.
Apriamo una discussione interminabile. Un altro invece dice: hanno fatto un concorso per prenderlo come amministratore dell'Expo, come fanno invece i professori e i medici? Perché lei dice che i medici guadagnano lo stesso, anche se sono parlamentari, guadagnano anche con la loro professione di medico. È un po' diverso rispetto all'amministratore dell'Expo. Insomma, no, forse non era l'esempio migliore quello da fare, o no?
Ma no, perché voglio dire che ognuno ha la propria professione, perché un manager non è una professione.
Sì, no,
manager,
certo.
In Italia non è una professione che non può essere svolta.
No, sto dicendo semplicemente se il problema del doppio stipendio è legato al fatto che il lavoro di parlamentare è un lavoro molto importante. E nello stesso
che
tempo
fa l'avvocato, è che fa...
chi fa l'avvocato, probabilmente guadagna un po' di meno durante il periodo di parlamentare. Comunque
ha un'attività retributiva della sua professione, ma perché il manager dovrebbe...
Sì, ma è diverso, quello è un manager, è per un incarico in una società più o meno pubblica, insomma, come quella dell'Expo, insomma, è un po' diverso rispetto a una professione privata. Uno era già avvocato prima di entrare in Parlamento, più o meno, questo invece è un incarico che lei ha assunto dopo, insomma, non può essere la stessa cosa, non mi può fare il paragone con l'avvocato.
Non è il tempo dell'incarico la discriminante, lo capisce anche lei.
No, certo, non è il tempo, è l'impegno che si mette in una cosa, secondo me le due cose
sono... Appunto, quello che ho detto, è quando ci sarà un effettivo conflitto di tempi, ho già detto e lo ripeto.
Perfetto, perfetto.
Cosa vuole?
No, è così. Cosa
mi mando la carta bollata, no, con la firma, con
no, per carità, non voglio le carte bollate. Sono, vi faccio le domande che si fanno no, tutti quanti.
È curioso tutto questo che continuo a dire. Chi fa altre attività pubbliche pagate da enti pubblici.
Ma quello male, male. Secondo me male.
Ma un parlamentare deve vivere anche nella società.
Ho capito, però. Onorevole Stacco, il problema non sono i soldi, che è un incarico, non è che riguarda tutti. Il problema è l'impegno e il tempo che uno mette a fare parlamentare piuttosto che il tempo l'impegno che uno mette a fare l'amministratore delegato di Expo 2015. Insomma, questo è abbastanza chiaro. Non è il problema dei soldi.
Lo riconosco anch'io dicendo che ho detto, lo ripeto, che quindi stiamo parlando di mesi. Perché questo incarico non l'ho avuto nemmeno praticamente, sono partito che non c'era niente, quindi l'impegno era di ore, all'inizio non c'era letteralmente niente da gestire,
sì, sì.
E quindi era questione di ore.
Cioè, quando è entrato lei? Quando è che ha iniziato a lavorare sul serio?
Un anno fa, in cui non c'era letteralmente niente, nemmeno una scrivania, nemmeno una sedia, nemmeno una persona.
Va bene, grazie, buona serata, grazie all'onorevole Stanca serata, che ha scritto I profumi di casa, una raccolta speciale di ricette di famiglia, e abbiamo sentito alcune ricette pugliesi e alcune considerazioni sugli incarichi che ha. Domenico da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io senta, io ne ho piene le tasche di questa situazione che si sta generando all'interno di una televisione come la RAI, perché vede, il canone lo paghiamo tutti, no? Però io non riesco a capire quali sono le lobby che ha questo signor Santoro, perché non ho capito questo signore dove nasce, non ho capito dove nasce, lei dove nasce come giornalista, scusi
Non ho capito, Domenico, di che
voglio
stiamo
dire,
parlando?
Dove nasce questo signore per far sì che l'azienda gli debba dare 13 milioni di euro?
Ma Domenico, non sappiamo ancora le cifre esatte.
Ecco,
ripeto, la buonuscita con lo stipendio pare che sia parametrata allo stipendio che aveva Santoro. Cioè la buonuscita è parametrata allo stipendio che prende Santoro. Il resto è un accordo, sembra, non lo so, poi si è fatto assistere da Lucio Presta, che è un manager dell'estate.
Andremo a fondo.
Il resto, andremo a fondo, appena
andremo a fondo.
Ci saranno le persone che andranno a fondo, Domenico.
Ma vede Cruciani, il...
Cioè, cos'è che la scandalizza lei? Mi spieghi cosa la scandalizza? Cosa?
Guardi, a me mi scandalizza il fatto che io debba pagare il canone televisivo, perché a questo punto, scusi, mi nasce il dubbio anche come utente, no?
Ho capito.
Ma i miei soldi dove vanno a finire, scusi, Per fare che cosa? Per incensare e per dare delle
cioè, a lei dà fastidio? A lei dà fastidio?
Ma cosa fa Santoro di più rispetto a lei? Dico per dire lei, per dire un altro.
No,
cosa fa di più?
Io non lo so, questo ognuno ha la sua situazione professionale, la sua situazione contrattuale,
allora,
eccetera.
Allora, come me la spiega?
Cioè, qual è? Scusi, Domenico, allora se la prenda con l'amministrazione, come dire, la governance, il governo della RAI, che è la maggioranza di centrodestra, che per liberarsi di Santoro forse è stata disposta, è stata disposta a versare 10, 12, 13, 14 milioni di euro.
Esprimere un'idea, abbia pazienza.
E qual è l'idea?
Allora, l'idea è questa, che non si può sentire una cosa di questo tipo, perché voglio dire, un domani che un Cristo che ha lavorato tutta una vita, no? E debba prendere una pensione di sporchi 100.000 euro, io devo sentire che questo signore, solo perché sta incensando chi? Che cosa fa Santoro?
No, però mi scusi, ma
la classe operaia,
guardi,
cosa fa?
Non è che
si deve lavare la bocca, Santoro.
Vabbè,
si deve lavare la
adesso
bocca.
Siamo semplicemente all'invettiva, d'accordo?
No,
va
no,
bene,
nessuna
Domenico,
invettiva.
Non...
Si deve lui non può usare la classe operaia per gestire i suoi interessi. Non sono d'accordo.
Cioè, lei rimprovera a Santoro di aver fatto il capopopolo e poi di essersene andato alla chetichella con 10 milioni di euro.
No, mi dica lei se è una cosa normale.
No, ma questo è un altro tipo di critica. E questo è un altro tipo di critica, Domenico. Però la rivolga.
La classe operaia, una dignità.
Sì, scusi un attimo, Domenico. La rivolga a chi pensava, come oggi è stato scritto, che Santoro fosse un Robin Hood, eccetera. Non a Santoro. O forse anche a Santoro, perché magari Santoro ha giocato con questa parte in commedia. Traffico. Eccoci qui, Antonio da Firenze, buonasera.
Buonasera dottore.
Dica.
Volevo fare un piccolo commento sul discorso degli stipendi che state, diciamo, affrontando questa sera. Con i due parlamentari che si sono susseguiti, prima la signora, che non me ne ricordo il nome, me ne scuso, ha fatto ha commentato la sua... il suo stipendio, la sua busta paga lorda di 15.000 euro e ha diciamo, portato questo elenco di spese, no?
Sì.
Che diciamo saranno proporzionate appunto alle buste paga. Però non è piaciuto tanto, almeno a me personalmente, anche se sono un imprenditore e che posso dire che mediamente guadagno lordo 5.000 euro al mese, mediamente dico.
Sì.
E io penso che i nostri parlamentari hanno anche dei rimborsi spese, giusto? E per cui mi sembra che tutto l'elenco che ha portato, diciamo, è un elenco solo di spese che penso in parte per seguire i propri elettori, come diceva la parlamentare, appartenendo a un partito gli vengono rimborsati dal partito. Non mi sembra giusto nei confronti di persone che ha 1.000-1.200 euro lordi al mese dire che non si può comprare una casa perché sennò deve fare un mutuo al 100%.
Sì, poi tra l'altro adesso che lei sta parlando, questo sicuramente è sbagliato, infatti alla fine poi si è un po' pentita di aver fatto quella affermazione sulla casa. E adesso che ci penso, questo fatto dei soldi al partito, no? Per carità, sicuramente è una regola non obbligatoria che ogni partito, che diversi partiti ormai hanno messo al loro interno. Però i partiti già prendono i soldi del finanziamento pubblico,
certo.
Sono sempre soldi pubblici, è tutto un giro strano, cioè, noi paghiamo i parlamentari, i quali a loro volta versano una parte di questi soldi al partito, come abbiamo ascoltato prima,
certo.
In questo caso al Partito Democratico, e inoltre i partiti prendono anche i soldi del finanziamento pubblico ogni volta che ci sono le elezioni. Va bene. Antonio, la ringrazio. Andiamo a Como da Mauro, più veloci perché insomma finiamo tra 5-6 minuti, eh. Mauro, dica.
Velocissimo.
Sì, abbassi la radio, chiuda la radio, perché altrimenti sentiamo il ritorno. Grazie.
Sì, sì, no, cerco di essere veloce. Io trovo scandaloso che un giornalista come Santoro, che ha degli alti indici di ascolto, sia costretto a dare le dimissioni. Un'altra cosa che trovo scandaloso...
Scusi, che ne sa lei? Che ne sa che lei che è stato costretto a dare le dimissioni, mi scusi?
Insomma,
cosa? C'è una separazione consensuale, lei dice che l'hanno costretto.
Ma lei stesso ha detto prima al parlamentare Stanca, all'ultimo che ha telefonato.
Vabbè, all'ascoltatore, dunque, ho detto?
All'ascoltatore, che più che prendersela con Santoro per i soldi, adesso vedremo quanto, che abbia preso eccetera, bisognerebbe prendersela con quelli della RAI che gliele hanno dati.
Se uno è arrabbiato perché Santoro, l'anno prossimo non ci sarà più, se la può prendere con Santoro perché ha tradito la lotta per la libertà di stampa, per la lotta contro Berlusconi, eccetera, eccetera, da guidare dall'avamposto di una trasmissione televisiva, oppure se la può prendere con la RAI di centrodestra che, pur di liberarsi di Santoro, ha cacciato fuori un sacco di soldi per arrivare alla transazione. Non lo so, cioè,
esatto. Un'altra cosa scandalosa è che i parlamentari e il governo abbia fatto una proposta di legge per mettere in galera i giornalisti che fanno la cronaca, ovvero il loro lavoro.
Guardi Mauro, qualsiasi proposta che riguardi il carcere è una porcheria, e vedrà che alla fine di un iter che sarà lungo, si comincerà a votare credo la settimana prossima sul serio, non in commissione, cioè in aula, lei vedrà che questa cosa del carcere scomparirà, almeno questa è la mia previsione.
E infine mi scandalizza il conflitto di interessi del nostro Presidente del Consiglio, che è proprietario delle tre reti Fininvest che sono sue. Che ha lottizzato i tre canali RAI e che sta dicendo continuamente che la crisi sta passando, che siamo fuori dal tunnel, all'uscita del tunnel, quando invece non solo
è un po' di tempo che non lo dice,
soprattutto lui sa che l'Europa intera è a rischio di fallimento al pari del fallimento della nazione greca. Questa è una dittatura televisiva, siamo in un regime videocratico.
Ma quale dittatura? Mauro, grazie. Emanuele da Padova, buonasera, velocemente Emanuele.
Buonasera dottor Crociani.
Dica.
Cielo è muto ed io sul tacito veron seduto, in solitaria malinconia ti guardo e lagrimo Venezia mia. Vedi Crociani, quell'inno che ti fa ascoltare di quello che l'ha mandato da Verona, quello me lo rimandi indietro, perché noi veneti nella storia abbiamo cominciato negli anni 50-60 nei film, eravamo servetti e carabinieri. Dopo è arrivato Santoro e ci ha detto che siamo tutti azienda e puttane.
No, ma Emanuele, mi scusi, ma adesso che c'entra Santoro col Veneto?
No, volevo parlarne.
A lei non è piaciuto l'inno di Vantini, ho capito, l'inno...
Ma non solo non mi è piaciuto questo, ma non mi piace l'ironia rispetto al fatto che sul discorso delle olive,
Ma no, l'ironia di chi? Emanuele, parli meglio, avvicini la bocca al telefono, non sentiamo niente.
Ho il telefono vicinissimo alla bocca. Allora, l'ironia da parte complessiva della stampa...
Ma è... quale ironia? Chi ha fatto l'ironia?
Adesso glielo dico, se mi lascia 30 secondi, poi finisco. Allora, è stato detto che il nostro progetto è stato bocciato. Il progetto del Veneto
non è che è stato detto, è stato bocciato. Abbia
non
pazienza.
È stato bocciato, non è stato bocciato. Non è stato ammesso.
Sì, vabbè, ma insomma, al di là di questo, Emanuele, lasciamo perdere queste sottigliezze, queste cose da ricorsi. È stato bocciato, è stato ritenuto più credibile, più, che ne so, Roma si è pensato, gli esperti del CONI, che abbia più possibilità di vincere. Ma insomma, perché in Italia nessuno vuole accettare di perdere? A me non me ne frega niente delle Olimpiadi, Emanuele. Vorrei che non venissero fatte né a Roma né a Venezia, non me ne frega niente. Perché però in Italia nessuno vuole ammettere che ha perso? Avete perso, il Veneto ha perso, il Veneto, Venezia ha perso, chi ha proposto la candidatura, non lei, ha perso, abbiamo perso, basta, a casa, via. Ma qual è il problema? Non capisco, perché c'è sempre un complotto dietro? Mi spieghi questa cosa?
E facciamo bene, abbassiamo la testa, non è Bossi che ha fatto la Padania, ma la Padania la stanno facendo gli altri italiani rispetto al nord e al sud.
Non ho capito niente, che vuol dire?
Non capisce, vedrà che capirà fra qualche anno,
capirò.
E tutti quanti i giornalisti in bocca al lupo.
In bocca al lupo, vabbè, in bocca al lupo che vuol dire? Giancarlo, provincia di Roma.
Sì, buonasera.
Dica.
Pronto, mi sente? Vabbè, intanto la volevo ringraziare per l'intervento che ha fatto con la parlamentare Concia. Io vorrei anche pregarla, senza che lo commento, insomma, di farne degli altri di questi interventi, perché io penso che noi poveri elettori, poveri cittadini, poveri impiegati, che sostengono con la busta paga finché ci sarà, insomma, perché anche la mia azienda è in cassa integrazione, questo paese, devono sapere qual è il pensiero di chi ci governa. E quindi io la ringrazio, lo passi ancora, abbiamo passato nel passato quello del...
Cos'è? Scusi, la cosa che le ha dato più fastidio dalla Concia, qual è stata?
No, vabbè, il discorso della casa, no? Io ho pagato per 20
la casa,
anni.
Certo,
io,
la casa.
No, ma scusi, io ho pagato per 20 anni un mutuo, no? Sono andato a mangiare una pizza con mia moglie una volta al mese e le pizze non costavano quanto costano adesso.
No, ma sulla casa lei ha ragione, ma devo chiudere. Grazie, Enzo, ci sentiamo domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate.
Radio 24. La passione si sente.